Laudetur Jesus Christus.
I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana ha annunciato il programma del viaggio del Papa in Asia a settembre, sarà il più lungo del pontificato, scomunicato per scisma l'ex nunzio degli Stati Uniti, Carlo Maria Viganò. Elezioni nel Regno Unito, trionfo laburista Keir Starmer è incaricato dal re di formare il nuovo governo. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviar. È stato reso noto a mezzogiorno di oggi il programma del viaggio apostolico che il Papa compierà dal 2 al 13 settembre in 4 paesi dell'Asia: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Un viaggio record che porterà Francesco a volare per 44 ore complessive, senza contare gli altri spostamenti. Il più lungo del pontificato, il servizio di Alessandro De Carlis.
Dall'arrivo all'aeroporto internazionale di Giacarta verso le 11.30 ora locale del 3 settembre, dopo la partenza da Roma il pomeriggio del 2, all'atterraggio a Roma Fiumicino intorno alle 18.15 del 13 settembre sarà stato quasi un giro del mondo, circa 33.000 chilometri, considerando anche gli spostamenti aerei interni. E quanto vivrà il Papa con il suo seguito e i giornalisti a bordo del volo papale durante il viaggio in Asia che porterà Francesco in 4 paesi: Indonesia, Papua Nuova Guinea, Timor Leste e Singapore. In ogni paese Francesco incontrerà le autorità e la società civile, i vescovi e i sacerdoti, i gesuiti locali. Fede, speranza, fraternità e preghiera i temi principali, e tra gli appuntamenti di rilievo il 5 nella capitale indonesiana è previsto un incontro interreligioso, mentre in Papua Nuova Guinea Francesco sarà con i bambini aiutati dalla Caritas a Port Moresby e avrà un incontro con i missionari a Vanimo. A capitale di Timor-Leste, il Papa farà visita ai bambini con disabilità ed è in programma anche un incontro interreligioso con i giovani.
Un comunicato del Dicastero per la Dottrina della Fede ha annunciato poco fa la scomunica late sentenze per l'ex nunzio negli Stati Uniti d'America, Monsignor Carlo Maria Viganò, arcivescovo titolare di Ulpiana. L'arcivescovo Carlo Maria Viganò ha ricevuto la scomunica comminata d'ufficio per aver voluto abbandonare la comunione con il Vescovo di Roma e la Chiesa Cattolica. Il servizio di Luca Collodi.
Sono note, si legge nel comunicato del Dicastero per la Dottrina della Fede, le affermazioni pubbliche dell'arcivescovo Carlo Maria Viganò, dalle quali risulta il rifiuto di riconoscere e sottomettersi al Papa della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti e della legittimità e dell'autorità magisteriale del Concilio Ecumenico Vaticano II. All'esito del processo penale, Monsignor Viganò è stato riconosciuto colpevole del delitto riservato di scisma. Il Dicastero ha dichiarato la scomunica late sentenzie. La rimozione della censura in questi casi è riservata alla sede apostolica. La decisione è stata comunicata all'arcivescovo Viganò. L'ex nunzio non potrà celebrare la messa e gli altri sacramenti, non potrà celebrare cerimonie liturgiche, esercitare incarichi, ministeri e funzioni ecclesiastiche e non potrà porre atti di governo. Il senso della scomunica è comunque quello di essere una pena medicinale che invita al ravvedimento. Quindi resta possibile un ritorno della persona scomunicata nella comunione della Chiesa.
Prima udienza ieri a Londra del sostituto della Segreteria di Stato, Monsignor Edgar Pegna Parra, al processo presso l'Alta Corte di Giustizia sulla vicenda della compravendita del palazzo di Sloane Avenue. L'arcivescovo è comparso come testimone nel processo civile avviato da una casa del finanziere Raffaele Mincione. Ascoltiamo da Londra il servizio di Salvatore Cernuzio.
Mentre la popolazione britannica andava al voto, il sostituto Pegna Parra si è sottoposto a circa 2 ore e mezza di interrogatorio dell'avvocato di Mincione, Charles Samek. Mai domande sulle operazioni col finanziere al centro del processo, ma tutte domande sui rapporti con Gianluigi Torsi, condannato in primo grado dal Tribunale Vaticano per vari reati, tra cui estorsione, quella consumatasi nella richiesta di ottenere ingenti somme di denaro per cedere il controllo del Palazzo di Londra alla Santa Sede, che ne era proprietaria. Richiesta concretizzata in 2 bonifici di 5 e 10 milioni della Segreteria di Stato. Le fatture di queste transazioni sono state a lungo oggetto dell'udienza con l'avvocato, che ha evidenziato che si è trattato di fatture false con motivazioni diverse da quelle reali. Pegna Parra ha replicato spiegando come tutta l'operazione è stata conseguenza di pressioni da parte del broker. Ci sentivamo in trappola con lui, sempre bugie e inganni. Mi sono sentito totalmente preso in giro. L'interrogatorio prosegue questa mattina e di pomeriggio.
Rimaniamo a Londra per parlare del risultato delle elezioni. Il leader laburista Keir Starmer ha ricevuto ufficialmente da Re Carlo III, in veste di capo di Stato, il mandato a formare il nuovo governo britannico sulla base del risultato elettorale di ieri. I Labour hanno conquistato 411 seggi sui 650 disponibili, ottenendo circa il 34% dei consensi. Crollano i conservatori che dopo 14 anni di governo scendono al minimo storico di seggi. Ma per un'analisi sui risultati e le sfide che aspettano il premier Starmer, Marco Guerra ha sentito Antonio Villafranca, responsabile dell'Europa per l'ISPI.
Dal punto di vista di voti ricevuti non è stata proprio una valanga. Ha preso il suo partito quasi il 34% dei voti, che è un punto e mezzo in più di quanto aveva preso nel 2019, ma grazie al sistema elettorale britannico, il maggioritario secco, riesce ad ottenere una valanga di seggi. Più che aver vinto i laburisti, hanno perso i conservatori. Loro sì che sono crollati dal 43% nel 2019 al 23,7%.
Starmer adesso quali sfide ha davanti? Cosa si metterà a lavorare?
Starmer non ha fatto grandissime promesse. Per quanto riguarda la politica economica, si è limitata a dire che non aumenterà le tasse per favorire invece la scuola pubblica e soprattutto quello che è diventato il tallone d'Achille della Gran Bretagna, che è il sistema sanitario.
E Keir Starmer ha appena rivolto il suo primo discorso alla nazione da premier: ricostruire il paese, la sua economia all'insegna di confini sicuri, di più sicurezza nelle strade e più risorse al sistema sanitario nazionale, ha detto, rispetto per la dignità di tutti, opportunità dalle fonti di energia verdi. E cambiamo scenario. Il premier ungherese e presidente di turno dell'Unione Europea, Viktor Orban, è in visita a Mosca, dove ha incontrato il presidente russo Putin dopo il colloquio avvenuto pochi giorni fa a Kiev con Zelensky. L'Unione Europea, Orban agisce solo a nome dell'Ungheria, ci aggiorna Gianmarco Murroni.
Mosca dopo Kiev, visita nella capitale russa di Viktor Orban, che ha affermato di voler usare il semestre di presidenza dell'Unione Europea iniziato lunedì per promuovere una pace negoziata in Ucraina. Martedì scorso il primo ministro ungherese aveva proposto al presidente ucraino Zelensky un cessate il fuoco rapido per negoziare una tregua con la Russia. Accogliendo Orban, Putin ha sottolineato come la sua presenza non sia solo in qualità di leader di un paese amico, ma anche di rappresentante dell'UE. La visita di Orban nella capitale russa si svolge esclusivamente nel quadro delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Russia, precisa l'alto rappresentante Borrell in una nota, in cui sottolinea che Orban non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell'UE per visitare Mosca e il primo ministro ungherese non rappresenta quindi in alcun modo l'Unione. Nessuna discussione sulla pace può aver luogo senza l'Ucraina, ha ribadito il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.
E una notizia dal Medio Oriente: scontri a fuoco durante un'operazione dell'esercito israeliano a Jenin, in Cisgiordania. Il bilancio è di 5 vittime. Richiamare l'attenzione sulle problematiche ambientali e rigenerare il dialogo uomo-natura, questo è l'obiettivo della festa di teatro ecologico in corso a Stromboli. Giunta alla 10ª edizione, la rassegna di spettacoli, incontri letterari e scientifici nel palcoscenico della natura e senza uso di corrente elettrica si è aperta il 29 giugno e si concluderà lunedì prossimo. Tiziana Campisi ha chiesto al direttore artistico Alessandro Fabrizi quali i frutti del connubio fra arte, scienza e creato.
Il dono più grande, quello di riuscire a creare una comunità che si interroga su dei temi, su delle questioni. Quest'anno tutto ruota intorno al sogno e ci ha interessato molto la parte di educatore, creatore di relazioni, di dialogo che Danilo Dolci ha praticato in tutta la sua vita.
Il vostro obiettivo è quello di celebrare l'essere umano nella natura non come predatore ma come interlocutore, ed inoltre vi proponete di sensibilizzare il pubblico sulla crisi climatica.
Proponiamo 9 giorni di incontri senza utilizzare energia elettrica, quindi è una pratica di rinuncia, simbolico, poetica, di disinquinamento acustico e visivo, e poi c'è questo ambiente che parla, che partecipa, la natura ci dice come comportarci, come usare quello spazio per farlo diventare scenografia, poi succedono appunto cose straordinarie come la grande fumata che è uscita dal vulcano e la grande colata del 3 luglio. A volte sembra proprio che il vulcano o il mare voglia proprio partecipare all'evento in qualche modo.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticano e Vatican News. Da Adriano Vitali in regia e Michele Raviani in studio, grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle 15:00.